Iniziamo col Salmo 39,40. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della salute.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno Dio, che confideranno nel Signore. Leale
all'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna.
Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, quali segni di nostro favore, nessuno a te si può paragonare.
Se li voglio
annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati.
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
Allora ho detto, ecco io vengo, sono morto del libro e mi è scritto, e io faccio il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore.
Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea.
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia.
Poiché mi circondano mani senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere, sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno.
Venga di Signore i liberati, accorri Signore il mio aiuto.
Vergogna e confusione per quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedono coperti di infamia quelli che godono della mia sventura.
Siano presi da tremore e da vergogna quelli che mi seguiscono.
Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, e quelli che bramano la tua salvezza.
Io sono povero e felice.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Sarete accorti che questo salmo è quello che abbiamo pregato anche la volta scorsa, per un semplice motivo, che questa sera riprendiamo il brano della volta scorsa, perché è un brano troppo ricco per passarlo via in una sola volta. E è un brano particolarmente delicato, vi sarete accorti, perché è l'unico pezzo di Vangelo dove ci vengono rivelati i sentimenti di Gesù con le sue stesse parole, nel momento decisivo della sua vita, nel suo rapporto col Padre. E direi che questo brano è la finestra unica che abbiamo in tutta la scrittura sull'io più intimo di Gesù, nel suo rapporto col Padre, quindi sul suo essere figlio. Contemporaneamente questo brano rappresenta il battesimo di Gesù come lui è figlio. nella trasfigurazione è stato chiamato figlio, nel battesimo è stato chiamato figlio, ora chiama padre. Interessante. Come si fa a chiamare Dio padre? E questo brano rappresenta anche per noi il senso del nostro battesimo. Sapete che Marco vuol portare al battesimo, per esempio, non contiene la preghiera del Padre Nostro, non perché non la sappia, ma perché il Padre Nostro si può dire dopo il battesimo, quando uno è figlio. Ed è in questo brano che escono le invocazioni fondamentali del Padre Nostro. Padre, sia fatta la tua volontà, liberaci dal male, ecco, è giunta l'ora, che poi è l'ora del regno di Dio. E quindi è dopo questo brano che si può dire il Padre Nostro. Il momento in cui Gesù ha detto Abba. E lo leggiamo e poi cercheremo di fare un approfondimento eventualmente fuori campo di certi aspetti di questo brano.
Bene, allora siamo Marco 14, versetti 32-42. E vengono in un podere di nome Getsemani e dice ai suoi discepoli: sedete qui finché io prego. E prende con sé Pietro e Giacomo e Giovanni e cominciò ad aver terrore e angoscia e dice loro: la mia vita è nella tristezza fino a morte, dimorate qui e vegliate. E andando avanti un po' cadeva per terra e pregava che, se è possibile, passi da lui quell'ora. E diceva: Abba padre, tutto è possibile a te, togli questo calice da me, ma non ciò che voglio io, ma tu. E viene e li trova che dormono, e dice a Pietro: Simone, dormi, non hai avuto forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non venire in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo, andatosene, pregò, dicendo la stessa parola. E di nuovo, tornato, li trovò che dormivano. Infatti i loro occhi erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. E viene la terza volta e dice loro: dormite ormai e riposate. Basta, è giunta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Svegliatevi, andiamo. Ecco, chi mi consegna è qui.
Ecco, rappresenta questo brano l'ultima notte di Gesù. È la notte decisiva. Ed è il momento in cui lui stesso deve fare la grande lotta. Quella grande lotta che è la nostra salvezza, che fino a quel momento lui poteva scappare. La sofferenza per decidere di restare lì. E avete notato che il brano è strutturato come un contrappunto tra Gesù e i discepoli. Gesù veglia nella preghiera ed è forte e compie la volontà del Padre. I discepoli sono seduti, dormono, stanno chiusi nella loro volontà e per loro non viene mai l'ora del passaggio. È l'ora del passaggio dalla mia alla tua volontà. Ora, questo passaggio dalla mia alla tua volontà vuol dire qualcosa di preciso: che l'uomo ha una volontà avversa a Dio. Anche Gesù come uomo l'ha sperimentata. E questa è la radice del peccato. Perché l'uomo ha la volontà avversa a Dio e al Padre? Ecco, perché l'uomo pensa che Dio, il Padre, sia il suo antagonista, che gli toglie la libertà. Sa, lui mi ha dato la vita, se io riesco a mettere le mani sulla vita e sul Padre è mia. Quindi il Padre è colui che bisogna a tutti i costi far fuori, l'inimicizia col Padre. Da qui i nostri guai, perché se non accetto il mio Padre non accetto me che sono figlio, non accetto gli altri che sono fratelli. E nasce tutta la nostra storia di un'accettazione di sé e dell'altro. Non accettare la distinzione prima dal Padre. E Gesù in questa notte fa la grande lotta per passare dalla sua alla volontà del Padre. E questa è la salvezza. che è una cosa strana, ma cercheremo di capirla. E Gesù dice ai discepoli: dimorate qui e vegliate, cioè ci dice di tenere gli occhi aperti su questa sua situazione di angoscia e di dolore, che è la situazione normale dell'uomo davanti alla sua condizione di lotta per la vita perdente. Vedere lui che si trova lì, ed è vedere lui che si trova lì e cosa fa lui lì che è la cosa più interessante che possa capitare. Che la Santa Teresa d'Avila diceva di meditare almeno un'ora al giorno su questo brano prima di passare alla contemplazione, per molti anni. E noi tante volte pensiamo: l'unione con Dio in cosa consiste? Consiste l'unione tra due persone in cosa consiste? Che hanno la stessa volontà, che uno vuole il bene dell'altro e viceversa. Questa è la vera unione. Così la nostra vera unione con Dio è la fiducia che lui voglia il nostro bene. Questo vuol dire essere figli. Se non ho fiducia non sono figlio, non so lui come padre. E quindi dire: fai la tua volontà. Però chiaramente io ho le resistenze di tutte le mie esperienze negative su questo e escono in questa notte. E questa notte Gesù la chiama l'ora, è giunta l'ora, è l'ora decisiva della salvezza. E davanti a questa notte i discepoli dormono tre volte, cioè infinite volte. Se noi teniamo gli occhi chiusi su questa realtà, che è la realtà che tutti conosciamo, e per forza teniamo gli occhi chiusi perché non possiamo aprirli, perché teniamo questa notte come la nostra distruzione, la nostra fine. E allora davanti alla nostra distruzione la cosa più saggia è far come lo struzzo, chiudere gli occhi. E Gesù dice: aprite gli occhi e dimorate lì. Perché? Perché ormai in quella notte c'è lui, non c'è più il nulla che tema, c'è il figlio che è solidale con me e che ama il padre come ama me. Allora riprendiamo, e per entrare nel brano prendete prima dalla lettera di Ebrei il capitolo 5, dal versetto 7 al 10, che è una risonanza che c'è in uno degli ultimi documenti del Nuovo Testamento di questo episodio dell'orto, che deve aver impressionato molti discepoli. Hanno cercato di dormire ma li ha svegliati tre volte e l'hanno ricordato per molto tempo. Ebrei 5, l'ultima lettera del corpo paolino, 7:10. E ha impressionato molto questa scena ai discepoli, proprio capire e tenere gli occhi aperti lì sulla passione di Dio per il mondo, è la grande rivelazione. Ecco, e dice che nei giorni della sua vita nella carne, anche lui con preghiere e suppliche pregava colui che poteva liberarlo dalla morte con grida forti e lacrime. E fu esaudito e tradotto, e per la sua riverenza,
per la sua pietà, riverenza.
In greco c'è apotes eulabeis, che vuol dire dopo averla presa bene. Speriamo poi di capire cosa significa. Fu esaudito dopo averla presa bene. In italiano è molto chiaro. Cioè, non è che fu esaudito nel senso che fu salvato dalla morte, fu salvato dalle lacrime, dall'angoscia, dalle grida, no? Gridò, ebbe angoscia e morì. E fu esaudito perché prese bene la morte, l'angoscia e la morte, e le lacrime, e le grida, comune a ogni uomo. Il problema è prendere bene o male la realtà. La realtà dell'uomo che è creatura è che è limitato. Se io non accetto il mio limite, vivo sempre in lotta col mio limite, sono in lotta con me, che sono limitato, con Dio, che è colui che mi limita, e con gli altri, che sono come me limitati, in lotta sul loro limite. Se io prendo bene il mio limite, che è la mia morte è la comunione con chi mi è vicino. Il mio limite assoluto è la mia comunione con l'assoluto. Gesù ha preso bene la vita umana, mentre Adamo l'ha presa male fin dal principio, volendo essere padrone della vita. Invece sono figlio, mica padrone. La vita mica me la son fatta e neanche devo pagarla perché ce l'ho avuta. È un dono di amore gratuito. E quindi il grande passaggio del battesimo è accettare la vita come dono, è accettare se stessi come dono. E per arrivare lì c'è da passare tutta la resistenza del male che è accumulato in ciascuno di noi, della violenza possessiva, subita e a nostra volta esercitata. Quindi questa notte è la redenzione della storia. Nasce il figlio, ed è il modello di ogni nostra nascita. E difatti si dice dopo che, pur essendo figlio, imparò dalle cose che patì l'obbediente. Il figlio è quello che ascolta il padre. Se non può ascoltare il padre, come può esistere? Se il padre è colui che lo frega, se il principio della sua vita è chi gliela vuol rubare, cosa deve fare per vivere? Deve solo uccidersi. Invece imparò l'obbedienza proprio da queste cose che patì. E cosa patì? Patì il male della ribellione dell'uomo, che tutti abbiamo, e lui passò oltre questo. È la vera lotta. E così fu reso perfetto e divenne causa di salvezza per tutti quelli che l'ascoltano, sommo sacerdote, eccetera. Quindi questa notte lo rende perfetto e causa di salvezza per tutti. Allora adesso lo rivediamo in questa luce, il testo. Ecco, vediamo i primi tre versetti.
E vengono in un podere di nome Getsemani e dice ai suoi discepoli: sedete qui finché io prego. E prende con sé Pietro e Giacomo e Giovanni e cominciò ad aver terrore e angoscia e dice loro: la mia vita è nella tristezza fino a morte. Dimorate qui e vegliate.
Ecco, ci fermiamo su questa prima scena che si svolge nel Getsemani, a oriente di Gerusalemme, vuol dire il luogo del torchio. Ecco, qui verrà torchiato e uscirà il buono dal torchio. Uscirà la sua essenza di figlio. Ecco, è come sul Tabor fu chiamato figlio, qui il figlio chiama padre. Quindi la scena è reciproca. Come là è trasfigurato e si vede la divinità dell'uomo, qui si vede l'umanità di Dio, che porta su di sé la nostra sfigurazione e ci sta dentro. Ed è importante che lui stia lì, se no cosa faremo noi nelle grida, nell'angoscia, nelle lacrime, nella morte, dato che ci sono? Non saremmo salvati in queste cose. Se lui non fosse stato lì per noi, quelle cose che ci sono, perché limitati siamo, non accettiamo il limite per cui viviamo male, il limite, quindi c'è non solo il limite non accettato, ma tutto il male che ne consegue. Se lui non fosse dentro lì, noi che in queste cose ci siamo, lui ci avrebbe sfiorato dall'esterno, ma non sarebbe entrato, non ci avrebbe salvato da queste cose. Queste cose sarebbero insignificanti. Ora la nostra vita, se è insignificante il male, il dolore, la paura e tutte quelle cose lì e la morte, allora è insignificante anche la vita, perché finisce nella morte. Quindi è importante stare lì e vedere cosa avviene lì. Dice: sedete qui che io prego. E Gesù prega solo tre volte nel Vangelo di Marco. Dopo il primo giorno, vuol dire dopo ogni giorno, tra l'altro sempre di notte, è interessante, perché la notte è un po' il simbolo della morte, è il tempo sottratto alla tua attività, alla tua vita. Non fai nulla di notte, ed è il luogo più profondo dove tu sei fatto in realtà. E in quel luogo lui prega, è in comunione col Padre, così dopo la moltiplicazione dei pani, dovevano farlo re, che è la seconda tentazione, qui è la notte decisiva, l'ultima tentazione gli si presenta, e allora va dal Padre e chiama i tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, che vengono più vicini a lui. E lì cominciò ad aver terrore e angoscia. Ecco, più che paura, terrore. Terrore di che cosa? Della morte. Una morte violenta, una morte violenta e ingiusta, una morte violenta e ingiusta essendo lui giusto, e soprattutto, che voglio dire, se noi moriamo, moriamo in Cristo, moriamo per una causa buona, ma morto lui è morto tutto, è lui la causa buona, è lui il regno divino, è lui il figlio, morto il figlio è perso tutto. Cioè non è che lavori per un'altra causa e mi sacrifico per la causa. Lui ha annunciato l'amore, la vita, la gioia, l'amore del padre, perché lui è il figlio, siamo fratelli, è il fallimento di tutto questo, questo è chiaro. Non è come il martire che dà la vita per una cosa giusta e lui in quello si realizza. La cosa giusta è lui, è il suo fallimento di figlio, è il fallimento di Dio, padre, perché figlio e padre sono uguali. E angoscia, e vuol dire in greco una parola demonen che vuol dire essere sacchio di vuoto, proprio è una pienezza di vuoto fino alla nausea. E poi dice la mia vita è, per il Lipesh vuol dire avvolta di tristezza, cioè il suo vestito, la sua veste è la tristezza, quella che ti avvolge e ti stringe tutto. Fino a morte, vuol dire insomma che il suicidio è più facile che vivere così. Quindi si trova davanti coscientemente, prima, perché quando avviene, avviene, non ci fai più caso nella morte. Ma prima, sapere che è così, la morte, violenza, ingiusto, il fallimento di tutto, e poi la grande tragedia è che Dio non interviene. Il bene fallisce, e dov'è Dio? Cioè Gesù qui sperimenta l'essenza del peccato che noi facciamo ma non conosciamo. Peccato è abbandonare Dio, e Dio è la vita, è la gioia, è la luce, è tutto. Quindi abbandonando Dio alla fine perdiamo la nostra identità e perdiamo la vita. Ma l'abbandono lo sente non chi abbandona, lo sente chi è abbandonato, cioè chi ama. Per cui noi non sentiamo la gravità del male, lo sciatto come i figli incoscienti, che nel forte stanno tranquilli. È chi ama che sente l'abbandono. Quindi Dio porta su di sé tutto il nostro male effettivamente perché ci ama. E lo porta in modo infinito. Cioè può sembrare strano che Dio porti l'abbandono di Dio. Cioè il figlio abbandonato dal padre, non è come se io sono abbandonato dal padre, perché lui l'ho abbandonato io tante volte, quindi poi finito io un poco male, sono finito comunque. Lui è il figlio, assoluto. Abbandonato dal padre è niente di sé perché il suo essere è essere figlio. E d'altronde il padre, il suo essere padre, essere del figlio, l'abbandono del figlio, il male davvero tocca, è un abisso che tocca l'essenza di Dio, in modo divino. C'è un male assoluto portato in modo assoluto, l'abbandono del padre e del figlio, quella è la cosa. Gesù si trova all'altra sponda opposta del nulla, e proprio da lì dice Abba, riempie tutto questo vuoto con la parola del padre. Non ha più nessun motivo per vivere, il suicidio è più semplice che vivere, e lì grida Abba, l'unico motivo di vita è la fiducia nel padre, e questo significa essere figlio. Contro ogni prova, mentre noi abbiamo infinite prove per separare la fiducia, è per questo che dice dimorate qui e vegliate, cioè noi siamo chiamati a contemplare la passione di Dio per noi. È lì che vediamo la realtà del male, perché c'è il male, la morte, la violenza, l'ingiustizia, l'abbandono, la tragedia,
suicidio c'è. C'è il vuoto, c'è la lontananza. E vedere in tutta questa lontananza lui che è lì per essere con me. È lì che capisco chi è Dio, e questo amore infinito, e chi sono io, infinitamente amato, in qualunque posizione.
E andando avanti un po', cadeva per terra e pregava che, se è possibile, passi da lui quell'ora.
Ecco, e Gesù cerca di camminare e cade per terra, anche la scena, c'è proprio il male che lo schiaccia, e prega che passi quell'ora, è molto importante. A lui non piace questo. Cioè, non è che ama il dolore, che ama l'angoscia, che ama la tristezza, no, non la vuole assolutamente. È venuto a portare al mondo la vita, la gioia e l'amore, e si trova tutto dall'altra parte e vuole che passa. Cioè, è molto importante questo, che passi quell'ora. Cioè, non siamo fatti per restare lì. Quello è il luogo massimo di lontananza dove siamo andati sbagliando direzione, ma deve passare quell'ora. Cioè, bisogna stare attenti a non fare un vittimismo e una forma sottile di dolorismo, allora va bene, no, va male, va tanto male che lui stesso dice no, non lo voglio, non so se è chiaro. E lasciamole.
E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Togli questo calice da me, ma non ciò che voglio io, ma tu.
Ecco, in quella situazione dice Abba, che vuol dire più che padre, papà in termini affettuosi. Cioè, dal punto più lontano da Dio, che è il male assoluto, l'abbandono di Dio, grida Abba e ricongiunge il punto più lontano da Dio al Padre. E ogni maledizione della terra ormai ha dentro la voce del figlio e ha dentro il cuore del padre che sente il figlio che chiama. E la parola Abba è l'essenza di Dio, esprime il padre e si esprime dicendo il figlio. Ed è l'amore tra padre e figlio. Cioè, proprio in questa agonia Gesù rivela la sua divinità, rivela la Trinità addirittura. Ed è interessante, noi siamo abituati a pensare a Gesù come Dio, cioè c'è al piano inferiore l'uomo che ha sofferto, ha fatto vita e finito in croce, al piano superiore c'è Dio impassibile. Invece no, è proprio il piano inferiore di questa passione d'uomo che mi rivela Dio nella sua passione. Chi è Dio? È questa passione. Mentre ritengo Dio impassibile, noi poveretti, beato lui. Ci ha creati per puro sadismo. Dice no, la passione è sua. Per questo dice dimorate qui e vegliate. Tra l'altro è importante perché solo così c'è il riscatto di ogni passione umana che c'è. In questa passione c'è la passione del figlio. E poi ripete, tutto è possibile, togli questo calice da me. È il calice che contiene ogni amarezza, è il calice della morte, dell'ira, del furore, è la coppa del male che ormai è stracolma. Tante volte lo diciamo anche noi, è vero. E qui dice una cosa, non ciò che voglio io, ma tu. Questo è per sé il centro di tutta la rivelazione. Il figlio e il padre hanno la stessa volontà. È la riconciliazione del cuore dei figli con i padri e dei padri con i figli, e l'accettazione della sorgente della vita che si trasmette. E lo dice nel momento più lontano e più angosciato assoluto, per questo è possibile da ogni angoscia, da ogni abbandono ormai capire l'amore del padre. Perché? Perché c'è lì il figlio, dove c'è il figlio c'è il padre.
Non è che il padre si è divertito a mandargli il figlio, perché se si vuole ragionare in termini di dolori, avrebbe preferito andare il padre, come ognuno di noi, se ha un figlio, preferirebbe soffrire lui per le cose. Così davvero Dio preferisce soffrire lui per le cose invece nostre, e ci è. Con la reazione dei discepoli, vediamo i due versetti successivi.
E viene e li trova che dormono, e dice a Pietro: Simone, dormi? Non hai avuto forza di vegliare una sola ora? Vegliate e pregate, per non venire in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo, andatosene, pregò dicendo la stessa parola.
Ecco, i discepoli davanti a questa scena dormono. E cosa può fare l'uomo davanti a queste cose se non chiudere gli occhi? Per forza. Cioè, tutto quel che facciamo è rimuovere questa realtà di male che c'è, che ci chiude gli occhi, che in fondo è l'anticipo della morte, ciò che temiamo. E Gesù li sveglia e dice a Pietro: Simone, dormi? Interessante, l'unica volta che c'è Pietro e Simone accostati, dice a Pietro, che è la pietra: chi sei tu, Pietro? Sei il Simone che dorme. Infatti Pietro diventerà pietra quando sarà colui che cade, non perché è roccia, ma perché è frana. Capirà chi è la roccia. Così Pietro è svegliato proprio perché si accorge del suo sonno. E gli dice: non hai avuto forza di vegliare una sola ora? È interessante, lui non si chiede niente, si chiede di tenere gli occhi aperti una sola ora su quella realtà. Vegliate e pregate per non venire in tentazione. E la tentazione è quella di chiudere gli occhi, cioè la disperazione davanti al male. Uno dei modi è quello di chiudere gli occhi e basta, cioè o ci si dispera oppure ci sono modi più umani. Chiudere gli occhi è comprensibile. Ecco, rispetto al chiudere gli occhi dice pregate. Cioè lo spirito è pronto, cioè c'è in noi lo spirito di Dio, lo spirito del Figlio, c'è. Però c'è anche la debolezza della carne, la carne è la nostra creaturalità limitata, che è debole. Ma se noi accettassimo la nostra debolezza come luogo di comunione, andrebbe benissimo. Invece noi la nostra debolezza non la accettiamo, la teniamo come luogo di difesa e di aggressione. Allora qui la carne diventa non solo la debolezza, ma tutto il male che ne consegue dal limite non accettato. Ed è questa la nostra debolezza, che ci porta all'angoscia, al terrore, alla paura, alla violenza. E contro questo non c'è nulla se non tenere gli occhi aperti lì e pregare. E lui di nuovo se ne va e prega dicendo la stessa parola, Abba.
E di nuovo, tornato, li trovò che dormivano. Infatti i loro occhi erano appesantiti e non sapevano cosa rispondergli. E viene la terza volta e dice loro: dormite ormai e riposate, basta, è giunta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Svegliatevi, andiamo. Ecco, chi mi consegna è qui.
Gesù torna per la terza volta dormono, non sanno che rispondere. E dice loro, venendo l'ultima volta: dormite ormai e riposatevi. E sembra una contraddizione, una battuta umoristica, va a svegliarli dicendo dormite. A prima vista non si capisce. Ecco, dormire vuol dire morire.
E riposare vuol dire trovare riposo, la terra promessa. Ora potete dormire. Non perché chiudete gli occhi davanti alla realtà, ma perché puoi aprire gli occhi davanti a qualunque notte, perché in qualunque notte c'è il Signore della vita. Quindi puoi dormire e trovare riposo. E riposo è la casa. Quindi il sonno, la morte, la violenza, il male, non è più la tua distruzione, lì trovi il riposo, quindi puoi dormire. Puoi ormai anche vivere tranquillo perché puoi morire tranquillo. Cioè, vedendo me in questa condizione che mi rivolgo al Padre, tu puoi vivere da figlio in qualunque condizione sapendo che il Padre ti ama. Perché è giunta l'ora, quale ora? Che il figlio dell'uomo è nelle mani dei peccatori. Cioè nelle mani del mio peccato, di me che lo tradisco, che lo uccido, lui si consegna. Quindi ormai nel massimo male che io possa fare, che uccidere lui, c'è il massimo bene, lui che si dona. Quindi svegliatevi. E svegliare vuol dire, è la parola in greco della resurrezione, questa è la resurrezione che ti fa camminare in una vita nuova, sapendo che in ogni male ormai è presente lui. E poi continua allacciandosi al giorno che verrà, colui che mi tradisce è vicino, tradire e consegnare la stessa parola. In chi lo tradisce è lui che si tradisce, tradisce il suo amore e il suo cuore. Ecco, e la riproposta di questo brano è proprio perché un pochino comprendiamo il grande mistero della passione di Dio per l'uomo. Ecco, capire che c'è il male è molto serio e che Dio stesso l'ha preso sul serio. E dove il suo modo di risolverlo non è stata la bacchetta magica di dire non c'è. C'è e ha vissuto prima la condizione di figlio non come limitazione, questo è il nostro male, cioè non accettiamo di essere figli, ha vissuto come comunione col Padre. Il male che poi gli è venuto dall'essere nostro fratello, di noi che non abbiamo accettato il nostro limite, anche quello vive da fratello in solidarietà con noi. E anche quello, anche da lì si rivolge al Padre. Per cui anche l'uomo più lontano da Dio ormai è riferito al Padre da questa voce del Figlio. E allora quando si pensa a quello che ha provato Gesù nell'orto, qualcuno banalizza dicendo sì, ma lui sapeva di risorgere. Sì, anch'io so di risorgere, ma non mi piacerebbe passare questo momento. Punto primo. Punto secondo, io so di risorgere perché è risorto lui. Nel primo di lui non c'era Cristo che tenesse, è partito lui, partiva tutto. Cioè, voglio dire, per lui è il fallimento di Dio la sua morte, molto più tragica. È l'abbandono del Padre, mentre per me no, perché mio padre, io sono fatto tardi, l'ho abbandonato. E quindi la drammaticità è molto più forte, è davvero un male infinito portato in modo infinito. Allora si capisce davvero un grande mistero della storia, questa è la notte ultima, oltre questa non c'è notte. E ogni notte ormai è riempita di questa luce. E come Dio con la sua parola ha creato il mondo nella luce, che poi si è allontanato da lui tornando alla tenebra, ecco, questa notte è la tenebra assoluta del caos, dell'abbandono di Dio, e da questa tenebra esce la parola Abba, che è la generazione del Figlio. Ecco, possiamo un pochino rivedere il brano con quello che abbiamo visto oggi e l'altra volta e mettere in comune quello che ci ha colpito e ci ha aiutato. Lo sapeva nella fede, chiaro. Cioè a noi forse non garba tanto, ma la fede è una forma di sapere più alto del sapere, cioè davvero un fidarsi dell'altro.
Sì, ma io volevo proprio dire questo, cioè magari dal punto di vista umano lui come uomo non sapeva di dover risolvere, però è in questo rapporto con a padre che lo sapeva,
c'era la fede nella resurrezione per Israele come c'è per noi, quindi lo sapeva
sì.
Per fede.
Sì.
Ma questo non toglie la drammaticità del male e della morte, anzi quasi si dice, ma perché allora non si fa un cortocircuito, no? Certamente è il brano più misterioso, perché dove lui si rivela e coi discepoli e col padre, e il discepolo dice proprio state qui e tenete gli occhi aperti. Cioè è la contemplazione della passione di Dio per l'uomo. Perché mi fa paura la morte? perché mi nega la vita, mi fa capire che sono limitato. Io non accetto il mio limite perché voglio essere padre di me stesso. E invece no, sono tutto mio figlio. E devo accettare, sono una creatura. Ma io non accetto di essere creatura. Vorrei essere padre di me.
La creatura di questo creatore però,
Ma anche il figlio in fondo, anche nei nostri rapporti, in fondo con Dio viviamo i rapporti che ci sono tra di noi. Uno in qualche modo rimuove la sua nascita e la sua morte, vorrebbe essere padrone del proprio principio e del proprio figlio. E nessuno lo è. Nessuno. Neanche i padri eterni. Che vuol dire che posso accettare solo se accetto dal principio e fine. E la non accettazione di questo, che vuol dire non accettare il padre, vuol dire non accettare se stessi che siamo figli, vuol dire non accettare gli altri che sono fratelli. Per cui anche la drammaticità della nostra morte non è per la morte in sé, la morte sarebbe senza veleno, sarebbe come il parto, che uno non accetta di nascere eppure viene alla luce. E gli sembra un dramma, chissà cosa capita, niente, capita molto bello, vedi il volto della madre, così nella morte vedi il volto del padre, ovvero la vera madre. Quindi sei nato. E invece non lo accettiamo, è il grosso trauma, perché c'è di fatto. La non accettazione del limite. Ecco, Gesù il figlio per sé non è un limite essere figli, questo è da capire. Uno è con l'altro, la sorgente della vita, oppure cercherò di uccidere il padre per avere la madre, se fosse vero io la vita, è questo. In un modo o in un altro. Poi la madre saranno i beni del mondo, sarà il potere, sarà la religione, tutto quel che vuole. Per essere tu padrone. Invece non siamo padroni perché neanche Dio è padrone, Dio è dono. E questo brano è davvero la guarigione da questa cosa, vedere il figlio lì, che vive da figlio, anche le condizioni, le conseguenze negative del nostro non aver accettato di essere figli. Che è il principio di tutti i mali. Adamo non accettò di essere figlio, vuole rapire ciò che gli era donato, eguaglianza con Dio. E per cui il vero nemico nostro è Dio, la sua volontà, perché la mia è contraria, perché io ho una volontà di possesso e lui di dono, ce la riprendila. Ma prima di capirlo ci vuole tutta la vita. Il battesimo è questo. Quando capisci la passione di Dio per te, allora non hai più paura di Lui, accetti te e rinasci a vita nuova, sei illuminato, svegliatevi, andiamo. Perché? Perché posso dormire e riposare ora. Mentre prima chiudevo gli occhi e mi angosciavo davanti a questo.
Ma io trovo che sia anche un brano molto pedagogico, nel senso che molto spesso mi capita di essere più vicino a Dio nei momenti proprio di morte. Cioè, quando le cose ti vanno bene, a volte ti dimentichi anche che esiste, o perlomeno è più superficiale il rapporto con Dio. Mentre nei momenti di morte devi trovare comunque questa forza di poter poi ricordare. Cioè riuscire a ritrovare questa risoluzione. Il fatto che l'abbia trascorso, l'abbia passato anche Cristo in questo momento è anche incoraggiante, perché è inutile sviare per tanto comunque c'è quel tuo dolore. E anzi, se cerchi di dormire, poi alla fine lo ritrovi moltiplicato, magari in un altro momento. Quindi attraversare questi momenti con questa forza, cioè dire ci sarà una risurrezione, un nuovo modo di vedere magari le cose che ci stanno intorno, con un gradino in più anche nella trasformazione di nuovo. Quindi lo sento più vicino in questi momenti, piuttosto che quando la vita insomma ti scorre abbastanza serenamente.
Sai forse perché? Cioè quando ci scorre bene, in fondo è il dono di Dio, ma non ce ne accorgiamo, e cadiamo nel nostro delirio di essere, abbiamo la vita, la pienezza, perché mi va tutto bene, tutto va liscio, i miei programmi riescono. La malattia che ti limita lo spazio, il tempo, la posizione, dipendi, ti dice il tuo limite, e la morte dice sono finito, ti richiamano necessariamente o sei figlio o non puoi vivere. Quindi è per questo, non perché in fondo non accettiamo di essere figli neanche quando va bene, ma ci possiamo illudere che quando va bene siamo padri eterni. Ma le esperienze di limitazione, di morte, di malattie ci richiamano che siamo figli. Infatti quando uno dice mamma, anche se ha 90 anni poi muore, chiama la mamma, si sente figlio, il bisogno è che la vita non è sua. E allora o scopre l'amore che è l'origine della vita, allora scopre sé come amato, come figlio, che è la seconda persona della Trinità, in cui, per cui, in vista di cui, attraverso cui e tutto quel che volete siamo creati. E il battesimo è essere in Cristo, in Cristo, in Cristo, cioè in Lui siamo noi stessi, figli, con relazione fraterna tra di noi, con lo Spirito del Padre, che è poi il cammino di tutta la vita. E allora la morte si può concepire come il battesimo, cioè la rinascita.
Cioè sono tanti di volte.
Sì, quotidiane anche, però il battesimo si vive tutta la vita, è un cammino costante in cui esce la mia volontà negativa di violenza e diventa volontà sua, cioè volontà di amore. Prendo bene ciò che c'è, lo prendo da figlio e da fratello, elaborandolo in questi termini. Quindi non moltiplico più il negativo che faccio quando prendo male.
Perché te ne accorgi sempre dopo che
poi è la prima? È importante il dopo. Il dopo, noi viviamo del dopo, che è bello. Gli animali dell'immediato abbastanza in genere. Sì. E anche si arriva però a un certo punto, per grazia di Dio, almeno nella fede, a un punto così irreversibile che tutto sommato mi fido di Lui e mi fido della vita. E tra l'altro questa pagina è la pagina più grande della storia di Dio e dell'uomo. Cioè dopo questo non c'è più notte, alzatevi, andiamo, svegliatevi, andiamo, c'è il risveglio. Infatti la parola svegliare è costante, mi trovo che dorme, lo dice, mi trovo che dorme.
Sapendo che la via non è, che quella che ha preso di tutto non è quella che vuole dire.
Io penso, poi, penso che non c'è neanche molto da spiegare, e però, e per esempio, so, a uno verso i 60 anni capita di dire, tutto sommato 60 sono passati e mi è andata bene. Quindi qualunque mio progetto ormai può anche saltare all'improvviso, come poteva saltare anche prima. Quindi mi è andata bene che finora non sono saltato. Cioè, allora, o uno si stordisce dicendo facciamo più cose per dimenticare, oppure dice che per sé la vita poteva finire anche il primo istante in cui è nata, è già infinita. Cioè, non mi turba più. Anzi, più si va avanti, più ci si attacca, mi sembra, almeno me personalmente, per cui diventa più tragico. Il giovane ci richiama di più l'essenza tragica, come la viviamo noi, che il progetto è tolto. Ma difatti, qual è il progetto? Il progetto è essere figli, per sé. E capire, la volontà vuol dire l'amore. La vita del padre e del figlio è l'unico amore, l'unica volontà reciproca. Questo è il progetto di Dio, che è l'origine di tutti. I resti sono solo progetti di egoismo, che usano strumenti buoni, cioè l'intelligenza che abbiamo e l'energia che abbiamo, eccetera. Come si fa a capire questo? Cioè, come si fa a avere questa fede? Credo che è una testimonianza interiore dello spirito. C'è lo spirito in noi che dice Abba. Cioè, io posso percepire l'angoscia, la paura, il terrore, la tristezza fino a morire. E la fede dove sta? È lo spirito che grida Abba proprio in quella situazione, senza questo sarebbe impossibile. Che può esprimersi in molti modi, o una fiducia generica nella vita che c'è, o un abbandono, una speranza al di là dell'evidenza, oppure proprio anche una manifestazione interiore che capita molto spesso di luce che mi fa dire che sia fatta la tua volontà e con pace e con amore. Anzi, lo so, dirò che quasi uno non parte da questa vita fino a quando non è pacifico. Cioè, fino a quando non vede il volto della madre e del padre. Forse la vita ci è data per riconciliarci con la vita. Allora vivi tranquillo la vita, quella che c'è, dato che davvero questa vita che c'è è bella, è dono di Dio, e Dio è convinto che l'uomo è molto buono al di là di tutto. Però c'è stato questo guasto di non aver accettato di essere figlio, aver procurato un po' di guai, ma nonostante questo è molto buono, perché il disegno di Dio permane, la mia verità di figlio permane, anche se io la vivo così poco, ed è eterno.
Poi è estremamente liberatorio, perché io sono convinta che nell'intimo nostro c'è questo desiderio di affidarsi, come Gesù, di affidarsi al Padre. Che è questa figliolanza, ma non andiamo in quella direzione per paura, appunto, perché riteniamo essere l'unico nostro nemico, e così affidiamo la nostra vita a noi, agli altri, e è un disastro. E anch'io sono convinta che è lo spirito che solo può muovere nella direzione, appunto, di chiamare Dio a Padre. E poi l'altra cosa è questo dell'ora. Una profonda risonanza, Gesù dice, e Giovanni stesso dice l'ora, no? L'ora di Gesù è anche la nostra ora, l'ora decisiva dell'incontro. E Gesù dice l'ora qui all'inizio, quando dice se è possibile. E poi lo dice dopo, quando è stupenda la descrizione che fate voi, no? Quando ormai dice ai suoi amici ormai riposate, no? Già è come il paradiso è aperto per voi ormai, e dice è venuta l'ora, cioè ma c'è quella determinazione, figlio dell'uomo, viene consegnato nelle mani. E questa prova di Gesù è veramente un abisso dove noi non possiamo più perderci, contemplando un abisso sconfinato dove davvero ogni dolore e ogni morte è salvata.
Pensate un pochino, no, come la nostra vita è complicata proprio nel rapporto col padre e la madre, il padre e la madre, il padre e il bambino, che poi sono tutti e due. Cioè, chi ce l'ha non accetta, chi non ce l'ha lo cerca. Non si capisce bene come sia la storia, ma è la figura ineliminabile. Quando c'è è conflittuale, perché vuol dire che non la capisci bene. Quando non c'è non puoi vivere, perché non puoi vivere, perché sei figlio. Ed è il vero dramma dell'uomo, è tutto in queste parole, ma anche il dramma non solo così religioso, molto di più, tutto il dramma reale dell'uomo, è la ricerca della sua identità. L'identità è il padre e la madre, è la tua origine, perché siamo originati. E non è solo un'origine, perché dice, vedi, qualcuno sono tuo figlio, forse sono nato. No, l'origine è qualcos'altro, è un amore che ti accoglie, ti accompagna e dà senso alla vita, perché questo amore è il senso della vita. E ricongiungersi al proprio principio, è vero, è un principio giusto, ma col vero principio che è vita. Anche per esempio, qual è la persona adulta? È una che può affidarsi. Se no, sta sempre difesa. Nessuno gli può stare vicino. E il nostro io profondo è questo: affidarci alla nostra vita. Questo mi dà. Per cui posso reggere anche molte cose avverse nella misura in cui ho questo io che tiene. E senza questo vivo del riconoscimento che mi danno parziali segni di vita le varie accettazioni, no? Perché poi l'accettazione dell'altro in fondo ci genera, ci fa, è una funzione paterna e materna, però sempre insufficiente, però necessaria. E... c'è una grande violenza del fatto che non si accetta che si muore, cioè riescono a tenerli vivi in ogni malacciato di morire in pace. Quando è la mia ora voglio morire in pace. Se invece riescono a tenermi vivi certe parti mentre tutto il resto si distrugge, è davvero una tragedia, perché non siamo fatti per vivere e morire così. E credo che gran parte della sofferenza è dovuta anche a queste, devo stare attenti, cioè, l'accanimento contro la morte, no, siamo limitati agli accetti. Ed è anche la grossa sofferenza, per esempio, quella fisica non fa gran male perché basta la morfina, ti passa. O se senti troppo dolore svieni, se qualcuno è capitato. Quella che non ha limite è l'angoscia di ciò che può essere, cioè è la sofferenza interiore, la vera sofferenza, non quella esteriore. Quella esteriore, se ti taglia la mano, può essere capitato a qualcuno, reggi, passa e basta. L'angoscia invece che non riesci a reggere, quella è senza fine, è perché non è l'accettazione del limite. Il vero male è questo, che rende traumatico il nascere e il morire. La terapia è su questa linea: dimorate qui e vegliate, senza pretendere di bypassare il male. Accetto anche questa sofferenza come un luogo di purificazione, perché c'è e esce. Tutta la vita in fondo è una purificazione di questo male che esce, cioè il non affidarsi. Altrimenti proprio davvero sarebbe un addormentarsi. Cioè, vedete che noi diciamo adesso, gli antichi dicevano, una delle litanie dei santi, a subitanea, ad improvvisa morte, liberano l'uomo. Oggi uno dice, ma un bel incidente, come? La cosa principale della vita vuoi eliminarla e rimuoverla totalmente. Io vorrei prepararmi tutta la vita all'incontro col Signore. Vorrei che fosse il punto desiderato, ogni passo mi avvicini lì, mica che fuggo da lì. Cioè, capite, è questione di prospettiva fondamentale. Allora è chiaro che tutta la vita vale niente se vuoi distruggerla così. Se invece è l'incontro col padre della vita, di cui non ho ancora visto il volto perché sono in gestazione, ma ho coscienza e voglio venire alla luce a vedere il volto della madre, del padre, che è il mio volto, è tutta un'altra prospettiva, che dà senso a tutta la vita. Ed è la vita, appunto, l'unica vita vivibile per sé. Se no non puoi far che una vita violenta che si autodistrugge sapendo, anticipando la fine in fondo. Che temi. Invece così anticipi la fine, il fine che desideri, cioè l'amore, la comprensione, l'accettazione, cioè rende davvero una vita. Dormite, riposate, svegliatevi e camminiamo. Cioè, puoi dormire, morire, trovare riposo e quindi puoi risvegliarti, sei illuminato e ti risvegli a vita nuova, una vita che cammina ormai verso il riposo. Che non è il riposo come diciamo noi, quando diciamo riposo eterno ci fa già paura l'idea, il riposo è la fine della fatica, è il godimento pieno di ogni fatica.
Sì, certo, però non è una cosa tanto strana che non ci piace il dolore, neanche a Gesù piace il dolore. Allora, la vita può davvero essere una preparazione all'incontro finale, diciamo, quindi è un godimento eterno, e uno può pensarci a tutti i giorni e anche con piacere, no, di avvicinarsi a Dio, ma insomma quello di dover soffrire così tanto, perché se passi da lui quell'ora e perché non dovrei dirlo io?
È giusto che lo dica, e lo dico sempre perché non mi piace, però c'è un fatto, no? Se uno avesse delle coliche renali, sono dolorose, o i dolori del parto saranno quasi uguali, ma sa che c'è una differenza. Cioè, voglio dire, lo stesso dolore lo vivi in modo diverso, quindi non è eliminato il dolore, ma un'altra prospettiva. Che è importante la prospettiva diversa, perché neanche mi faccio fare un minimo buco di uno spillo sulla mano, io se non c'è senso. Se no sarei scelto. Se invece vale la pena, si possono fare anche, si può dare anche la vita, giusto? Che la vita è da dare. Quindi è un brano molto grosso questo, su cui si può dire tutto e niente, forse l'unico è proprio star lì e tornarsi, perché è grande, è grande. È giunta l'ora anche per noi di dire Padre nostro.